If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
This episode is brought to you by Vuori. Give the active people in your life something they'll truly appreciate. Performance apparel from Vuori. Whether they're into running, surfing, hiking, or even just casual walks around the block, there's something for everyone. And if you're not sure what to gift them, you can't go wrong with something from Vuori's Dream Knit collection. It's the perfect gift and so comfortable. Get 20% off your first purchase today at Vuori, Vuori.com/Spotify.
Hey team, thanks for hopping on. Sorry, that's my dog Melvin barking at the mailman. You can't hear anything? That's because my Acer Swift Go 14 has Acer Purified Voice, which suppresses background noise. Here, I'll tell you what he's saying. Unlock AI on the go with the Swift Go 14, featuring an Intel Core Ultra 9 processor. Visit Acer.com to learn more.
Attenzione, questo podcast tratta argomenti che potrebbero traviare giovani menti e impressionare bacchettoni facilmente triggerabili. Si consiglia l'ascolto a un pubblico che non beve latte di soia.
Dove siamo oggi?
Oggi siamo fra la Francia e la Cina durante gli anni della Guerra Fredda. Bernard Boursicot, un importante diplomatico francese che lavora all'ambasciata di Pechino, si innamora perdutamente di una cantante d'opera cinese. Questa persona gli nasconderà per 18 lunghi anni un incredibile segreto, capace di mettere entrambi al centro di uno dei più folli e surreali casi di spionaggio internazionale della storia. Questo è il caso Boursicot, la spia che mi baciò a Non aprite quella podcast!
Che entra pure questo esperimento!
È un'opera, è una...
No, cantatela in francese!
Canta tu, Matteo!
Francese!
Canta, canta!
Sappel!
Lo sopporterai! Mi sento male!
Siamo noi veri assassini!
Assassin, assassin!
Ah, è un'opera... meravigliosa.
Come si dice un'opera meravigliosa in francese?
C'est un œuvre merveilleux.
Ok, benvenuti a un nuovo episodio di Non aprite quella podcast, lo show che racconta tutto ciò che esiste di inquietante, misterioso e maligno. Io sono J-Ax e qui in diretta, ma registrata dagli studi di Willy Lorbo, nell'unica zona di Milano ancora non gentrificata, con me il dottor Pedari e il famigerato Matteo Lenardon.
Buongiorno.
Con le sue lucine di merda che continuano a accenderle e spegnerle. Vi ricordo che in questa stagione abbiamo lanciato un Patreon che per soli 5 euro vi permetterà di ascoltare ogni lunedì un episodio bonus senza pubblicità, oltre a quelli free del giovedì. Quindi abbonatevi su patreon.com/naqp. In ormai più di 60 puntate abbiamo toccato praticamente ogni argomento possibile legato al true crime, ma come sanno bene i chirurghi plastici di Cologno Monzese e le tipe su OnlyFans, la vita ti mette sempre di fronte a qualcosa con cui non ti saresti mai immaginato di dover lavorare.
E che gente.
Questo è l'esempio. In questo episodio parliamo infatti per la prima volta di un caso di spionaggio internazionale che inizia negli anni 60, quando il mondo era a un paio di bottoni di distanza dall'autodistruzione nucleare fra Stati Uniti e Unione Sovietica, e prosegue fino ad arrivare addirittura ai primi anni 80. La saga di 007, specialmente le pellicole uscite in quegli anni, ci ha mostrato il mondo delle spie popolato di donne bellissime, gadget inverosimili e laser spaziali. Ma
perché non è così?
No, a quanto pare no. Come sa chi ci segue dall'inizio, la realtà supera sempre ogni tipo di immaginazione, perché questo caso è talmente assurdo che mi sento costretto a ripetere la formulina che tante volte ho dovuto usare qui. Tutto ciò che state per sentire in questo episodio è successo veramente ed è una pagina della storia francese.
C'è un'opera meravigliosa.
Cioè, quest'anno è Non aprite quella podcast contro la Francia. Questo è il tema di sta stagione. Vabbè. Prima di iniziare vorremmo ringraziare Nicola Modafferi.
Modafferi, dai.
Modafferi, visto che si parla di Francia.
Francesi.
Che ci ha suggerito la storia. Se anche voi avete storie sconosciute ma interessanti da segnalarci, scriveteci e magari le ascolterete raccontate da noi. Allora, Matteo, da dove cominciamo per raccontare questo caso di storia?
Iniziamo dalla Parigi di inizio 64. A gennaio il presidente Charles de Gaulle annuncia ufficialmente che la Francia, di lì a poco, avrebbe riconosciuto il regime comunista cinese. E infatti un mese dopo i nostri cugini diventano la prima potenza occidentale ad aprire un'ambasciata a Pechino dopo le tensioni scatenate dalla guerra di Corea. È in questo clima geopolitico che il ventenne Bernard Boursicot, fresco laureato in scienze internazionali e diplomatiche, si trova a lavorare come contabile proprio in una delle ambasciate più discusse del mondo. Per Bernard, che si immaginava avventure esotiche in terre sconosciute, la realtà della vita in Cina del 64 è tutt'altro che eccitante o anche solo piacevole. A Parigi poteva farsi una bottiglia di Chablis e leggersi Viaggio al termine della notte per ore in un tavolino fuori da un bistrò alle Marais. Magari parlare con qualche tizia che sperava avrebbe notato che stava leggendo Céline, quando in realtà non gliene fregava un cazzo solo per scopare. In Cina tutto questo era fantascienza. Ai cinesi è addirittura proibito parlare, ovviamente ai tempi, con gli stranieri senza un permesso concesso esclusivamente dal governo.
Per andare in comune a farti dare il permesso per parlare
non è male. Con gli stranieri. Io vorrei questo permesso quando vado in Cina.
Ma infatti più invecchio e più, cioè, questi regimi totalitari assumono un appeal per me. Cioè,
ma immagina che bello che vai, cioè, in giro e la gente deve avere un permesso per parlare con te.
Allora,
è il mio
hai
sogno.
Presente l'odio che tu provi perché gioca a padel? Ecco, io ce l'ho per quelli che stanno davanti ai bistrò francesi a leggere dei libri. Cioè, mi fanno salire il crimine, non so perché.
Dove ti vedi i bistro francesi? In questo posto di merda dove c'è lo studio?
No, infatti l'ho voluto qui perché non ce n'è. Qui non ce n'è, te lo bruciano. Però se vai in altre zone di Milano, cioè li vedi.
Dove
no?
Vivete voi VIP?
Questi che leggono. Se poi uno c'ha il libro di Bukowski, veramente, cioè. E il monopattino elettrico parcheggiato lì di fianco. Il nervoso che mi sale, lo so che non dovrei.
Questi cazzi!
Ah, è un'opera meravigliosa.
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Quindi la vita di Bernard a Pechino è scandita da lunghe passeggiate fra casa sua e l'ambasciata, in cui incontrava solo cinesi vestiti tutti nello stesso modo e con indosso mascherine chirurgiche che abbassavano lo sguardo quando lo vedevano passare.
Come mascherine chirurgiche?
Si usava così. Non l'hai visto prima del Covid?
I
in realtà
cinesi l'hanno sempre messo.
Perché loro, giustamente, per educazione, quando hanno la febbre o hanno l'influenza, loro si mettevano la mascherina per non infettare gli altri.
Abbiamo molto da imparare.
Da quello e dal porno con i tentacoli, esatto. Quello dobbiamo imparare.
Ma il porno con i tentacoli non è giapponese, stai facendo razzismo.
Che c'entra? In generale, piace in tutto l'Asia. Sì. I tentacoli piacciono, ti infilano ovunque i tentacoli. Tu lo sai, sei stato spesso in Asia.
Tu lo sai.
Che cazzo sei stato in Thailandia? Ti sei drogato tutto il tempo in Thailandia. Manco ti ricordi che sei stato. In
Thailandia mi sono drogato una volta e sono rimasto fuori 3 giorni.
Già
ho preso il peyote per 4.
Ecco,
ha frittato le peyote.
Pensa quanti tentacoli ne sono entrati in quei giorni. Manco ti sei accorto. Certo, i colleghi di Boursicot in ambasciata lo invitavano ai cocktail party, ma solo per una questione di formalità e più che altro per canzonarlo segretamente. Perché loro, come storicamente sempre accaduto in Europa, appartenevano a famiglie old money, magari pure nobiliari e certamente ricche e potenti politicamente, mentre Bernard Boursicot era figlio di semplici operai. Le ragazze dell'ambasciata lo avevano pure iniziato a chiamare Burico, ovvero asino in francese.
Ah, proprio così, classissimo.
Schifato da certo, perché lui comunque era un proletario, insomma. Bernard cominciò quindi a pensare:
Parbleu, mi sono laureato, ho imparato il cinese, sono venuto fino a Pechino per vivere l'avventura della mia vita. ma non mi sono mai annoiato come ora!
Presto però le cose per Bernard sarebbero cambiate rapidamente. Sotto Natale, infatti, di feste ce ne sono tante e una organizzata dagli inglesi incontra una splendida segretaria bionda che gli lascia perfino il numero di telefono. Bernard era del resto un bel giovinotto.
Bel giovinotto!
Comunque adesso ci immaginiamo come sarebbe il Tinder di Bernard Boursicault. Cioè, il dottor Pedari ci leggerà, insomma, quello che normalmente uno scrive su Tinder e Axe quello che veramente intendono quando scrivono su Tinder quella roba.
Sono alto 1,75, amo nuotare e tenermi in forma.
Foto fatta allo specchio dello spogliatoio di una palestra avvolta solo da un asciugamano bianco in cui si nota il profilo del cazzo.
Viaggio per scoprire me stesso.
Foto che inquadra miracolosamente nello stesso istante il polso sinistro da cui spunta un Rolex Daytona, voilà. La mano che tiene il volante in cui brilla al centro il logo Audi e il parabrezza del SUV aggredito dal cartello stradale che rutta la scritta Courmayeur.
La rutta?
Esatto, ti davano pam!
Courmayeur!
Non scelgo l'avventura di una notte, ma la persona che mi faccia cancellare Tinder per sempre.
Foto col drink in mano da cui ha accorpato via una tipa scopata nel cesso delle rotonde di Garlasco, di cui non ha mai saputo il nome.
Insomma, amo la vita, amo le donne e amo l'amore.
Citazione malinconico esistenziale paracula sull'amore di uno scrittore che picchiava regolarmente fino al giorno del suo omicidio e suicidio la moglie.
Questo è Bukowski. Esatto, quello che hai citato prima, più o meno. E questo insomma è l'esperienza su Tinder dal punto di vista femminile. Poco prima di Natale Bernard viene invitato a una festa organizzata dal secondo in comando della sua ambasciata. Data l'importanza dell'invito decide di chiamare il numero lasciatogli dalla bionda inglese. Ti porti, come dice il torpedare, il panino da casa, giusto?
Certo.
La festa era la migliore a cui abbia partecipato da quando è arrivato a Pechino.
Tu vai pure sulla pista da ballo, vado a prendere da bere e ti raggiungo.
Ma Bernard in realtà non vuole ballare con l'inglese. È più incuriosito da qualcosa che non aveva mai visto prima a una festa privata. Un cinese. È un uomo sui 25, indossa una giacca maoista ed è piuttosto basso. Parla molto bene il francese e lo dimostra discettando dei fatti del giorno con tutti gli ospiti della festa. Bernard è particolarmente preso dal fatto che tutti i suoi colleghi siano attorno a quest'uomo cinese. Finalmente si fa avanti anche lui.
Piacere, Bernard Boursicault. Ho il piacere di parlare col signor...
Xi Pei Pu.
È così si chiama.
Ma perché non balla, signor Xi Pei Pu? Ci sono un sacco di belle ragazze qui.
Non mi interessa molto tutto questo.
Quindi si gira dandogli le spalle.
Merda.
Pure merda. Il cinese lo ha...
Lo schifa a tutti, fa schifo a tutti, Bernard.
Bernard è un povero.
Si capisce, puzza di povero, pure in Cina. Bernard va verso la pista da ballo. La tipa inglese con cui si è presentato sta chiacchierando con alcuni giovani.
Eccola.
Forse è stato... usato pure da lei, ma non gli importa molto, è più interessato da quello strano cinese con cui aveva brevemente parlato prima. Poi all'improvviso lo rivede e si rifà sotto.
Ma guardi che non è difficile ballare, intendo, dovresti provarci.
La colpa è della mia salute, è che non posso proprio.
Non puoi fare l'accento cinese e farti anche
sì,
gli
certo,
occhi a mandorlo.
Esatto.
E dai, vatti gli occhi a mandorlo.
Hai un po' di yellow face, dai, dai.
Sì, certo, certo.
Come fanno i cinesi?
No.
Come parlano?
Zero, non tentare di farmi cancellare.
No. Vabbè, dai, queste cose le fai solo off camera, lo sappiamo, dai. Xi Pei Pu si presenta, è un drammaturgo che scrive piste teatrali e opere. Insegna pure il cinese al figlio di uno dei capi di Bernard, che subito gli dice, anche se ha già un suo maestro che lo segue...
Beh, potresti insegnarlo anche a me?
Chissà.
Madonna, a Xi Pei Pu, sei proprio...
Mica il cinese si sta comportando come quando sei alle feste e arriva il tipo ubriaco, impizzato che ti asciuga.
Un magna della rimozione.
Magari non ci voleva parlare.
Appunto, cioè, sto empatizzando perché sono io a tutte le feste cui vado. Ma dovresti ballare, dovresti bere.
Ti chiedono di diventare il loro insegnante.
Fatti i tuoi.
Perché non mi insegni a rappare? Tu non hai idea di quanti eventi che ho fatto... Cioè, magari eventi con i brand, così, dove c'è il CEO dell'azienda ubriaco, con cui ti devi dimostrare anche gentile, sono ubriachi perché per loro quella è la serata della vita, il loro carnevale di Rio, quindi sono tutti ubriachi persi e tu sei la vittima
completa di tutto. Ma lo sai che io quando andavo alle medie ascoltavo Tranqui Funk, e nel frattempo ti sputa addosso.
Avevo anche un gruppo rap.
Esatto, avevo un gruppo rap.
Ascolta il mio demo.
Esatto.
Ho registrato tipo nel 98 però.
E adesso gestisce i milioni di euro di questo brand.
Gestisce i risparmi di tutti gli anziani in questo paese in questo momento.
Parafrasando una famosa citazione, il mio incubo è che oggi la classe dirigente sono i miei fan degli anni 90.
Non i tuoi compagni.
No, non i miei compagni del liceo.
E comunque torniamo insomma alla scena, abbiamo detto che gli stava proponendo e quest'uomo cinese, Shi Peipu, si rifiuta e ancora una volta si allontana. E Bernard vede Shi scrivere il suo indirizzo e numero di telefono per un nuovo arrivato all'ambasciata. Il francese si avvicina, strappa il foglietto dalla mano dello studente e gli dice:
ah, questo deve essere mio!
Che cazzo era in fissa questo cinese?
Prima di andare avanti con la storia, è bene capire la situazione sentimentale e personale di Bernard. Il giovane francese fino a quel momento non aveva mai fatto l'amore con una donna.
No.
C'era vergine.
Con una donna, fammi finire. In prima liceo era uscito un paio di volte con una ragazza, ma solo per dimostrare a se stesso e agli altri che avrebbe potuto farlo. Quando però un amico visitò un bordello in Algeria, trovò, gli fecero proprio schifo le donne che ci lavoravano. Tutte troppo grasse e vecchie per lui. Poi i suoi lo trasferirono in un collegio cattolico di soli maschi.
Dove si sa si cura l'omosessualità, no?
I preti, infatti, durante le confessioni, gli ponevano sempre la medesima domanda:
ti sei toccato? Hai toccato un altro ragazzo?
Se sì, lo possiamo vedere.
E a me mi tocchi?
Possiamo guardare? Raccontami meglio se è successo.
Gesù ti guarda.
Fai schifo, però raccontami anch'io. Bene tutto. Raccontami
io
bene.
E Gesù ti guardiamo.
Come eri vestito quando è successo? Come sei vestito adesso che non vedo bene?
Basta.
Bernard, comunque, questo prete rispondeva sempre:
oh, oui?
Anche se non aveva mai fisicamente fatto, ma solo pensato. A 16 anni conosce François, che lo porta al cinema. Gli mostra un magazine con donne nude e quando Bernard diventa duro, si gira e si fa scopare da lui.
Diventa duro guardando le donne nude?
Sì, dal magazine.
Che casino.
Poi tira fuori.
Sto già capendo più un cazzo. Io sono un uomo semplice.
La sessualità è uno spettro. Non devi rompere i coglioni. Uno scopa chi vuole, quando vuole, perché non si sa perché. Quando ti va.
Ma se era appena stato provato repulsione al bordello.
Ma perché gli facevano schifo le tipe del bordello in qualche modo? Evidentemente non gli piacevano. Magari era razzista. Che cazzo ne so? Non gli piacevano le tipe algerine.
Ma fa scopare. Cazzo stai dicendo?
Bernard scopa François. Ah. Ok? Poi François, che è una persona gentile, tira fuori il rotolone di carta igienica che portava sempre con sé e pulisce tutto.
Non c'erano ancora le salviettine umidificate ai tempi, quelle della cosa
esatto.
Di plastica.
Bernard è disgustato con se stesso. No. Come capita a chiunque dopo che viene, non importa in quale situazione. Ma presto la sensazione gli passa. Almeno una o due altre volte scopa con François o anche altri ragazzi. E ogni volta si sente in colpa e forse è questo che lo eccita pure. Ma non bacia mai, ragazzi. Perché?
Perché i baci sono solo fra ragazzi e ragazze.
Così rimani etero.
È bello mettere sempre dei paletti, no? Cioè
noi ci ridiamo, ma tipo oggi, tipo se, in Turchia, i militari ancora ti chiedono, insomma, fanno il test per capire se prima di accettarti se sei omosessuale o meno. E la loro discriminante è: se tu sei passivo, sei gay. Se tu sei attivo, sei etero. Cioè, anche se tu ti scopri un altro uomo, ma insomma, lo scopi tu e non sei attivamente, allora in quel caso sei etero. Quindi puoi fare il militare in Turchia.
Sei così maschio che qualsiasi buco va bene.
Ah, sì. Sei talmente...
Sei talmente etero
che scopi pure gli uomini.
Scopi pure gli uomini.
Bene. Che bello, fa proprio senso questo discorso.
Fantastico.
Però insomma il senso di colpa cresce in Bernard a tal punto che quando compie 18 anni fa una promessa a se stesso.
Smetterò di scopare con i ragazzi. Alla fine, come tutti sanno, è solo un passatempo adolescenziale.
Certo.
Siamo tutti passati.
E giuro che smetterò anche di masturbarmi.
Sì, anche questo.
Auguri.
Jorin Jouret.
No fa.
Insomma, con l'arrivo in Cina, Bernard sperava proprio di perdere la sua virginità con una donna e di cancellare per sempre queste scappatelle da teenager. Con le tipe prova pure a flexare il suo lavoro, dice cose tipo:
Cherie, ma lo sai che sono un diplomatico? Sono praticamente una spia.
In realtà è praticamente un impiegato delle poste, assunto per 30 mesi, e tutte le tipe occidentali lo capiscono subito. Ma Boursicot, in quel momento di solitudine, trova una gioia inaspettata nell'amicizia con Shi Peipu. Insieme vanno a cena pochi giorni dopo essersi incontrati alla festa, e Boursicot rimane affascinato dall'atmosfera e dal rispetto che circonda Shi. E seduti al tavolo di un ristorante incantevole, Shi inizia a raccontare:
questo era il ristorante preferito del mio maestro, Mei Lanfang. Era un'icona dell'opera cinese, conosciuto per i suoi ruoli femminili. Sai, nell'opera di Pechino è tradizione che gli uomini interpretino questi ruoli.
In realtà anche nel teatro occidentale per molto molto tempo gli uomini facevano,
cioè,
interpretavano
le donne. Cioè, pur di vietare di fare teatro alle donne, gli uomini facevano anche le donne.
Capito, legnanesi.
Torniamo al ristorante, perché mentre il cameriere porta il suo ordine, Shi prosegue:
prima di diventare drammaturgo, anch'io ero sul palco come attore e cantante. A 17 anni ho persino goduto di una certa fama.
Hai capito?
Ora, a 26, scrivo opere teatrali sui lavoratori.
Boursicot ascolta affascinato.
Ah, e la tua famiglia?
Shi risponde con un sorriso.
Mio padre, che purtroppo non c'è più, era un professore universitario. Mia madre, un'insegnante. Vive ancora con me a Pechino. Ho due sorelle maggiori. Una è stata una campionessa di ping pong. Oh,
hai capito, che flex.
Sì, che poi era importantissimo. La
in
ping
Cina
pong,
è brutto.
L'altra
era il padel dei cinesi, il ping pong.
L'altra è sposata con un noto pittore. Ho imparato il francese quando ero un ragazzo a Kunming, nella provincia meridionale dello Yunnan, e poi ho studiato lettere all'università di Kunming.
I due
Cioè, ma tu senti sto bastardo come sceglie le parti da far leggere a me?
Chi cazzo questa deve leggere Shi Peipu? Devo leggerla io.
Kunming, Kunming, Yunnan Mam, cioè NN.
Vabbè, allora facciamo che stavano a salso maggiore, tutte e due. Cioè, spostiamo perché non puoi dire i nomi cinesi.
No, però tu li scegli apposta così. Fra me e lui, sì, scegli quelle con gli sciogli.
Vabbè,
e poi avere i blooper da mettere su Patreon.
Tutti discorsi fluidi, io, esatto, capito? Gli scogli.
I due conversano per ore. Shi e Boursicot scoprono così di avere molto in comune, gettando le basi per un'amicizia profonda e significativa. Insomma, Boursicot sente che lui e Shi condividono segreti che non osano rivelare ad altri. Tuttavia, ci sono momenti in cui Shi diventa enigmaticamente taciturno. Un giorno, durante una loro conversazione, Shi confida a Boursicot che:
sono stato un giovane attore famoso perseguitato dalle donne, ma non ho mai avuto relazioni con loro.
Tan 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 tan.
Sorpreso, Boursicot chiede il perché, ma Shi appare irritato.
Non puoi capire, è al di là della tua comprensione.
Una sera, mentre sono ospiti a casa di un amico, Shi decide di raccontare la storia della farfalla, un'opera in cui aveva interpretato uno dei suoi ruoli più celebri. E la storia inizia così. Sentiamoti in versione attore teatrale cinese adesso, per favore.
In un'antica Cina viveva una ragazza di nome Zhu Yingtai, figlia di un uomo colto. Desiderava ardentemente frequentare una delle scuole imperiali, ma in quanto donna le era vietato. Il fratello di Zhu non era uno studente brillante e questo la turbava. Zhu e suo fratello escogitarono un piano. Si scambiarono i vestiti e lei si travestì da ragazzo per frequentare la scuola al suo posto. Era un'ottima studentessa. Lì incontrò Liang Shanbo, un ragazzo molto affascinante. I due iniziarono ad amarsi.
Preferisco il cannolo.
Ma Liang non riusciva a capire l'attrazione che provava per quello che credeva fosse un altro ragazzo. Oh, Lady, Lady, Lady Oscar, tutti fanno male, anche noi siamo stati cresciuti da una storia simile, quella di Lady Oscar.
Boursicot ascolta completamente assorto nella
momento
storia.
Momento di seghe confuse era quello di Lady Oscar.
Boursicot ascolta completamente assorto nella storia.
E poi? E poi?
Zhu, attratta anche lei da Liang, desiderava rivelargli la verità, ma si trattenne per non disonorare la sua famiglia. Poi giunse la notizia che doveva tornare a casa. Le avevano trovato un marito. Infine ha rivelato a Liang di essere una donna. Liang le chiese di sposarlo, ma lei non poteva disobbedire alla sua famiglia. È troppo tardi, disse Zhu a Liang.
Shi chiude gli occhi, quasi a rivivere il dolore di Zhu.
Ella tornò a casa e Liang, disperato, si tolse la vita. La famiglia di Zhu insistette per il matrimonio, ma lei chiese di visitare prima la tomba di Liang. Lì si gettò sulla tomba e morì. Le loro anime, trasformate in farfalle, volarono via insieme e sopra la tomba i rami del salice crescevano intrecciati.
Ah, incredibile.
Hai capito?
Che storia.
Ti è piaciuta questa storia?
No.
No, vabbè, perché tu sei omofobo latente per quello.
Ma che cazzo dici? Coglione.
Eccoci qua. In un momento di significativa transizione nella sua vita, Bursico riceve a metà marzo del 1965 la lettera che attendeva da 4 anni. Un invito a partecipare a una spedizione nelle giungle del Brasile. Voleva vivere l'avventura, insomma. Emozionato ma confuso, chiama Shi per una passeggiata durante la quale condivide la notizia.
Sai, Shi, sto pensando di dimettermi e lasciare l'ambasciata.
E Shi, cogliendo l'irreversibilità della decisione di Bursico, risponde con una voce carica di tristezza.
Quindi non ti vedrò più, sono triste.
Bursico si sente combattuto. Da un lato l'avventura che ha sognato per tutta la vita è a portata di mano, dall'altro la prospettiva di lasciare Shi lo affligge. Alla fine, seguendo il richiamo dell'avventura, Bursico si dimette. E nel periodo di attesa dell'arrivo del suo sostituto, Bursico e Shi passeggiano su un ponte, immersi in un'atmosfera che sembra tratta direttamente da una delle storie di Shi. E qui Shi decide di condividere nuovamente con Bursico la storia della farfalla.
Ridai, eh.
Guarda le mie mani.
Dice Shi, alzando delicatamente le sue piccole mani, vediamole, verso Bursico.
Guarda la mia faccia. Questa storia della farfalla è anche la mia storia.
Hai capito?
Certo che ho capito, avevo capito già mezz'ora fa.
Sei un bel farfallino, Shipei.
Nell'ombra della città proibita, Shi rivela un altro aspetto del suo passato.
Mia madre aveva già 2 figlie prima di me e nessun figlio maschio. In una famiglia cinese avere un figlio maschio era di cruciale importanza. Mia nonna paterna, che governava la nostra famiglia, pose un ultimatum. Se mia madre non avesse dato alla famiglia un maschio, mio padre avrebbe dovuto prendere una seconda moglie. Mia madre era terrorizzata all'idea e anche mio padre era disperato.
E poi prosegue Shi con un filo di voce che racchiude anni di segreti taciuti. E ora sentiamo questa interpretazione, quel filo di voce.
Poi nacqui io.
Ma okay, che non è il filo di voce, questo è uguale a prima.
Poi nacqui io. Peipu. Una femmina, sì, una femmina. Così i miei genitori e l'ostetrica decisero di mentire alla nonna e di crescermi come un maschio.
Minchia.
Hai capito?
Questo è plot twist, io avevo capito un'altra cosa.
Cosa hai capito?
Avevo capito che...
Ma hai capito un cazzo allora.
Non ho capito un cazzo come al solito, vabbè comunque.
Shi Peipu aveva vissuto tutta la vita sotto mentite spoglie, celando questo segreto a tutti. In una Cina dominata dall'ideale maoista di uguaglianza tra uomini e donne, rivelare di seguire vecchi valori feudali sarebbe stato troppo pericoloso. Ma ora Shi sceglie di condividere questo segreto con Bursico, affidandogli di fatto la sua vita. Bursico, di fronte a una rivelazione così sconcertante, accetta la storia di Shi. Tu l'avresti accettata? Come avresti reagito?
Certo che l'avrei accettata, scusa.
Tu avresti fatto la spia, secondo me, avresti denunciata subito.
Perché?
Ma sì,
che cazzo dici?
Dice, hai preso in giro tutto sto tempo.
Sei.
Hai preso in giro tutto sto tempo, mi hai preso in giro.
Quello di cui mi sto innamorando è sempre lì. L'essere umano di cui mi sto innamorando è sempre lì. Al limite, se quello che mi manca è il cazzo, gli faccio prendere uno strapone.
Quindi tu ti innamori della persona.
E certo.
Ok, non quindi c'è una rivelazione importante se c'è in questo momento.
Non ho mica più 20 anni, cioè innamoro della persona.
Non ti interessa il sesso, ti interessa la persona.
Mi interessa anche il sesso, cioè di solito è una cosa che va di pari passo.
Ma questa parte non verrà montata. No, tu sei un pansessuale. E tu ti innamori della persona ma non del sesso, è giusto? Deve essere, c'è anche la tua bandiera.
Non ho detto questo, coglione.
Non mettiamo la bandiera della pansessualità.
Mi hai detto, tu al suo posto cosa avresti fatto? Non mi sarei incazzato più di tanto perché comunque la persona di cui mi sono invaghito è sempre lei, è sempre
quindi
lì.
Sei romanticamente, tu, a te ti importa
lui, se io
romantica.
Fossi Bursico.
Ok, no. Bursico, di fronte a una rivelazione così sconcertante, accetta la storia di Shi, accogliendo con apertura e comprensione la verità del suo amico. È sorpreso e tuttavia non lo è. È come se in qualche modo l'avesse sempre saputo. In questo momento il legame tra i due diventa più profondo, diventando una condivisione di fiducia e verità oltre ogni immaginazione.
Sei il mio migliore amico, non lo dirò a nessuno, non preoccuparti.
Mentre Bursico è nel taxi trainato da una bicicletta, tornando a casa sotto il chiarore della luna, si trova immerso a elaborare la rivelazione di Shi.
Tutto è cambiato. Queste strade, questa città, tutto sembra diverso ora.
Non so più chi c'è al cazzo e chi c'è, no?
Sono confuso. Come in un vecchio film in bianco e nero. Shi, lui no. Shi, Lui, no, lei, non è solo un amico. È una donna. Una donna intrappolata che aspetta di essere liberata. Devo salvarla. Devo tirarla fuori dalla Cina. Spetta a me prendermi cura di lei e proteggerla.
Patriarcato.
Che cosa significa questo?
Patriarcato
significa. Che cosa devo fare? Devo forse sposarla per aiutarla a tornare a essere chi è davvero? Per farla tornare donna?
Cosa avreste fatto voi in questo punto? L'avreste salvata?
Cazzo, ma cosa avresti fatto tu? Ma che minchia voglia la mia vita?
Io sono il narratore.
Scopo via lo smoking.
Io la conosco già. Io la storia già la conosco, quindi sono io che lo chiedo a voi.
Cosa avresti fatto?
Volete?
Che cazzo ne so? Cioè,
avresti aiutato facendola scappare dalla Cina questa persona?
Se sono innamorato, sì. E prima gli devi chiedere pure a lei se vuole scappare dalla Cina, prima cosa. Non è che ti puoi mettere in testa tu, la porto via dalla Cina, i suoi effetti, la sua, il suo paese, la sua
cultura. Come ti permette?
Queste idee da occidentali.
Esatto.
Devi salvare il cibo.
Esatto. The White Knight di sto cazzo.
L'uomo bianco che deve salvare.
Esatto. E poi, seconda cosa, però hai rotto il cazzo. Cosa avresti fatto tu?
Io sono curioso.
E tu cosa avresti fatto?
Io avrei continuato a leggere questa storia.
Ecco, vai a fanculo e leggi. Porca troia, oh.
Lo so.
Ah, è un'opera meravigliosa.
This episode is brought to you by Vuori. Give the active people in your life something they'll truly appreciate. Performance apparel from Vuori. Whether they're into running, surfing, hiking, or even just casual walks around the block, there's something for everyone. And if you're not sure what to gift them, you can't go wrong with something from Vuori's Dream Knit collection. It's the perfect gift and so comfortable. Get 20% off your first purchase today at Vuori. Vuori.com/Spotify.
Hey team, thanks for hopping on. Sorry, that's my dog Melvin barking at the mailman. You can't hear anything? That's because my Acer Swift Go 14 has Acer Purified Voice, which suppresses background noise. Here, I'll tell you what he's saying. Unlock AI on the go with the Swift Go 14, featuring an Intel Core Ultra 9 processor. Visit Acer.com to learn more.
Este episodio es presentado por Hill's Pet Nutrition. Cada mascota en adopción merece una segunda oportunidad y tú lo haces posible cada día, porque cuando le das Hill's a tu mascota, alimentas a una mascota en adopción, lo que las hace más sanas, felices y más aptas a ser adoptadas, cambiando sus vidas para siempre para que puedan cambiar la tuya. Más de 14 millones de mascotas en refugios alimentadas y adoptadas. Es gracias a la ciencia. Conoce más en hillspet.com/podcast.
Pochi giorni dopo, il conflitto interno di Boursicot continua mentre considera l'idea di fare l'amore con Shi.
Oh, non è una questione di passione, ma è un dovere.
È una donna, ma devo scoparla per forza, non c'è niente da fare.
Tocca scoparla questa, anche se sembra un uomo. Anzi, è quello che dobbiamo fare, no? Lei è una donna, io sono un uomo. Ci amiamo, quindi dovremmo fare sesso?
Quindi... Quando poi finalmente incontra Shi, le dice proprio questo.
Shi, se sei una donna, dovremmo dormire insieme.
Ecco, automatico. Cioè, non puoi fare altro.
Sei automatic.
Shi non dice di sì, ma non dice nemmeno di no. Cosa dice?
Cazzo?
Non si sa, si lascia in quel sospeso. Boursicot continua.
Non ora, non dobbiamo, non ora.
Pensava
non...
che doveva scopare in questo istante che te l'ho detto.
No, non adesso, non qui e ora, non dobbiamo avere fretta, solo ogni volta che pensi che sia possibile.
Ogni volta che pensi che sia possibile, pum, devo scopare. E poi si risponde da solo, immaginando la risposta di Shi, una porta aperta per il futuro.
Secondo me a giugno.
primi caldi.
Sento che scopriamo a giugno.
Sì, a giugno potrebbe essere il momento giusto.
Come fai a percepirlo questa cosa? Cioè, la sensazione, a giugno scopriamo.
Una volta mi successe che una tipa mi disse la prima era febbraio tipo e mi fa cioè ci piacevamo così, no? A un certo punto prende e mi chiede: "Ma tu che segno sei?" Io dico: "Toro". E lei mi fa: "Ah, no, allora possiamo farlo solo a luglio." Dopo
che cazzo
luglio
vuol dire?
Frate, non lo so cosa vuol dire. Io però ho aspettato a luglio e me la sono scopata poi alla fine.
Ah, però vedi, questo ti insegna il valore della pazienza.
Questo ti fa capire però che...
Siri, ricordami a luglio.
Cioè, scopare
Siri, metti sul calendario.
Così, il primo luglio.
Incredibile.
Forse perché la luna, non so, era, la rendeva più...
La luna e stelle. Boh.
Forse sei padre adesso. Lei doveva rimanere incinta, doveva ovulare.
Io perché stavo ovulando.
Ovulava giù, a luglio.
O forse perché doveva accollarmi un figlio che non era mio. Quindi...
Chi lo sa? Chi potresti lo essere sa? Padre?
Hai visto.
Scrivete a non aprite quella podcast a gmail.com.
Se siete figli di Pedar.
Se siete figli di Pedar o volete denunciare Pedar perché paga il padre... gli alimenti.
Esatto.
Ma a me chi mi denuncia? Dai, ma io sono un gentiluomo. Giusto, ragazze?
Scrivete a non aprite quella podcast a gmail.com.
Se volete denunciare.
L'ex partner sessuali di Pedar se è stato un gentiluomo.
Per settimane, fino a giugno, Borsico è preda di un'unica ossessione che ha accomunato molti di noi quando avevamo 20 anni: scopare.
Oh.
Quando Shea arriva al suo appartamento alle 6, non è vestita come ci si aspetterebbe per un appuntamento romantico. Il suo outfit non è quello tipicamente femminile, ma come potrebbe esserlo? Indossa una giacca di pelle su un abito Mao, un simbolo tangibile della sua storia nascosta. Borsico, profondamente commosso, si avvicina a lei e la bacia delicatamente sul collo. Poi inizia a spogliarla con cura.
Lascia fare a me.
Dice Shi, mentre si toglie i vestiti fino a rimanere in mutande.
Ma perché quando ci sono due che scopano, cioè fai sempre fare a me a Pedar?
Che cazzo devi fare? Vedi una terza persona.
Ma c'è l'intelligenza artificiale.
Ma non fare culo. Dice Shi, mentre si toglie i vestiti fino a rimanere in mutande. Ha il seno piccolo e un corpo leggermente paffuto. Il tocco di Borsico sembra intimorirla. Sentiamo... Ma anche lui sente una certa tensione. Borsico va in bagno per indossare un preservativo.
Oh, negli anni 60, i preservativi erano fatti ancora con gli intestini di pecora.
Sì, vabbè.
Un chihuahua. Tornando dopo essersi messo il preservativo, si sdraia accanto a lei, iniziando ad accarezzarla. Vediamo l'accarezzamento con dolcezza.
Ma fai finita.
Accarezzala.
Ma te dirò sta cosa. Ma fai finita.
Ma Shi prende la sua mano. Prendi la sua mano.
Dai.
Ma perché non volete creare l'atmosfera?
Basta,
porca puttana.
Smetti.
Lasciamelo fare.
Ma là, c'è cioè, un altro tono avevo usato. Stavano per scopare.
Lasciamelo fare.
E comincia a guidare i suoi movimenti. Tutto si conclude piuttosto rapidamente.
Oh. Fin qui niente di strano.
Prima volta.
Non mi è mai successo, Shirley. Letteralmente non mi è mai successo.
Borsico, riflettendo, era vergine. Almeno con una donna era vergine.
Vabbè, oh. Ma pure la prima volta, 6 secondi.
Che cazzo devi fare? Borsico, riflettendo, ammette a se stesso che questa esperienza non ha la carica erotica delle sue precedenti avventure con i ragazzi, forse a causa della tensione della pianificazione. Si reca in bagno per togliersi il preservativo e, al suo ritorno, trova Shi in mutande con tracce di sangue sulla gamba.
Mia povera amica.
Quindi corre per sorreggerla fra le sue braccia.
Mia moglie.
Ed amica, moglie, passata.
Perché ha visto che anche lei era vergine, ha perso il sangue, no?
Patriarcato.
A questo punto tu cosa avresti fatto?
Oh, hai rotto i coglioni. Mi sarei trovato dei nuovi amici.
Ma è
non
successo
tu.
Di sverginare qualcuna?
Allora, ma sei fuori, cioè.
In generale,
mi è successo.
Sempre
scappato dalle vergini. Quando, no, mi è capitato che una ragazza mi dicesse non l'ho mai fatto ed era disposta a farlo con me. Io non ho voluto. Mi terrorizza, è sempre stata una mia fobia essere il primo di qualcuno.
Perché? Perché poi la traumatizzavi.
Perché poi ti ricorda tutta la. Ma sei fuori, sai che prestazione devi avere? Prima di tutto, quasi sicuramente gli procuri dolore. Poi questa persona ti ricorderà per tutta la vita. Cioè no.
Ti salva nella contact list,
no,
prima persona
no.
Che mi ha scopato.
Esatto, no, cioè no. È una responsabilità troppo grande. No. Io ho avuto il contrario del mito delle vergini. Per me invece il mio mito è una che, cioè quello che volevo io quando ero ragazzo era una che aveva avuto tantissime esperienze, sì. poi provava me
la nave
e sceglie, no, non la nave scuola, ma una che...
La via de mezzo.
Allora, io ho sempre pensato...
La medicona.
E rispettato. Adesso mi incazzo. Io ho sempre rispettato, quando ero ragazzino, le ragazzine che dicevano che gli piaceva il cazzo e che ne provavano quanti ne volevano. E poi, cioè, ero onorato nel fatto che dopo aver provato tanti cazzi, sceglievano di stare con me. Perché se una non ha mai provato niente, non ha mai mangiato in vita sua, e viene da te e tu gli cucini un piatto di pasta di merda, lei non lo sa, non ha il confronto con altre cucine, non può dire se la tua pasta è veramente buona, è l'unica che ha provato. Invece se uno c'ha esperienza e poi sceglie il tuo di piatto, il tuo ristorante, vuol dire che sai cucinare bene. Di questo sono sempre stato convinto. E poi ho avuto la fobia sempre delle vergini.
Allora torniamo a Bursico, che trova insomma Shipei Pu con la gamba insanguinata. Il sasso tra loro non è mai completamente rilassato o libero. In una delle loro conversazioni Shi rivela a Bursico i suoi timori legati all'assunzione di ormoni.
Ho preso degli ormoni per sembrare più mascolino, ma ora temo che possano avermi danneggiato la salute.
Man mano che il tempo della partenza di Bursico si avvicina, Shi gli rivela un'altra notizia importante.
Credo di essere incinta.
Ma perché non parla?
L'ha presi quella sera stessa, gli ormoni.
Me li ha presi prima.
Non tutta la vita. Quella sera. Tutti.
Vabbè, dopo aver scopato.
Sto a metà. Credo di essere incinta. Cioè, ma che sfiga.
Ma non è che ha scuotuto sopra
pure preservativo, Bursico. Ma che cazzo stiamo dicendo?
Questa poi non è la prima volta che è successo. Una volta era già successo che era rimasta incinta e Bursico la fece abortire.
Ma cazzo, negli anni 60 questi avevano ormoni, preservativi, accesso all'aborto.
Erano quasi come noi.
Cioè, è incredibile.
Però questa volta, la sera prima della sua partenza, discutono sul nome del bambino.
Se sarà un maschio, mi piacerebbe chiamarlo Bertrand. Se una femmina, potrebbe prendere il mio secondo nome, Michel.
Il giorno della partenza, mentre Bursico si trova all'aeroporto, chiama Shi al telefono per un ultimo saluto.
Tornerò, te lo prometto. Non so ancora come, ma troverò un modo. Ricorda sempre che tornerò.
Madonna, quante promesse.
Tornerò!
Aspettami, che torno, eh. Non scopa con nessuno che torno. Passano 4 anni.
Han fame.
4 anni.
A farlocco. Lo sapevo io.
Mio figlio, va lasciato mio figlio.
Un bel di vedremo.
Donna
Marsi, un film di fumo. Cioè, era proprio Madama Butterfly in Cina.
Abbandonato la ragazza madre. Infame.
Sto infame.
In Cina è arrivata la grande rivoluzione culturale proletaria che ha portato...
La grande rivoluzione culturale proletaria, devi dirla con la voce di cucina.
Che ha portato ancora più tensioni e controlli per gli stranieri. Quindi in questo momento è ancora più difficoltoso per i due incontrarsi. Ritornato a Pechino, Bursico non è più l'ingenuo di un tempo. La sua esperienza di vita si è arricchita. Ha avuto una relazione seria con una bellissima studentessa francese di medicina e pure un'avventura in Amazzonia. È tornato al servizio diplomatico, ha un solo obiettivo: ritrovare Shi Pei Pu.
Sono tornato!
Scrive
merde. Sono tornato merde.
Ancora più incistato.
Ho registrato il mio quartiere fra.
Scrive Bursico al suo primo giorno, inviando una lettera a Shi. Per prudenza non include l'indirizzo del mittente sulla busta, temendo di commettere un errore nel delicato contesto politico cinese. Si avventura in città con un risciò, poi prosegue a piedi verso la casa di Shi. Alla vista dei vicini, prova a spiegare l'urgenza del suo bisogno.
Oh, sapete dove posso trovare Shi Pei Pu e sua madre?
I vicini rapidamente gli scrivono un indirizzo su un pezzo di carta e poi chiudono la porta. L'indirizzo corrisponde a quello della sua lettera.
Merci.
Qualche giorno dopo, una domenica, Bursico esce dal complesso dell'ambasciata e si reca di nuovo in centro, noleggiando un risciò. Il viaggio lo porta verso la periferia della città, dove le guardie rosse sventolano bandiere rosse agli incroci e cantano inni a Mao. Dopo circa un'ora, il risciò lo lascia in un grande complesso residenziale fatto di blocchi di calcestruzzo, tutti uguali. E mentre cerca il palazzo di Shi, Bursico si accorge che la gente per strada lo osserva con curiosità e sospetto.
Grazie al cazzo.
Leggermente riconoscibile, insomma.
Un francese nei quartieri popolari.
Col cazzo duro in giro che cerca figa.
Dove sei?
Dov'è? L'autista del risciò, rivolgendosi a Bursico in cinese, gli chiede se conoscesse per caso qualcuno nel complesso. Bursico non è sicuro se l'autista stia solo cercando di fare conversazione o se ci sia un motivo nascosto dietro le sue domande. Bursico preferisce non rischiare.
Riportami in albergo, per favore.
Eh sì, perché ai tempi c'era questa roba del tutti guardano tutti, no?
Eh sì.
Cioè, quindi il regime ti premiava se tu facevi la spia, l'infame, quindi erano tutti a guardare tutti.
Dopo qualche giorno, Bursico decide di fare un altro tentativo, come i corrieri di Amazon. Sceglie la sera, quando le strade sono meno affollate. Arrivato al complesso, si rende conto che l'indirizzo non ha senso per lui. Prende coraggio e si avvicina a una giovane donna chiedendole aiuto, consapevole del rischio che sta correndo.
Scusami, mi potresti aiutare a trovare questo indirizzo?
La ragazza accetta di aiutarlo e insieme si dirigono verso uno dei palazzi. Con il cuore in gola, bussa alla porta.
Suiya? Chi è là?
La porta si apre e Bursiko si ritrova di fronte a Shi, vestito con una camicia da uomo e pantaloni larghi blu scuri.
Cioè, quindi questa pure in casa, cioè,
vabbè, non poteva, non è che poteva...
passava la nonna, erano cazzi.
Il suo viso è impassibile, ma la voce tremolante rivela un'emozione trattenuta.
Ah, se vu.
Bursiko, superando ogni esitazione, abbraccia e bacia la madre di Shi e anche Shi.
Sei tornato. Il mio cuore è cambiato quando ho ricevuto la lettera. È impazzito.
Ma c'è un bambino? Abbiamo un bambino?
Stai calmo, te lo dirò dopo.
Nel nuovo appartamento di Shi, il buio avvolge ogni cosa. I mobili d'epoca, i tappeti e gli arazzi che un tempo adornavano la casa sono scomparsi, sostituiti da un solitario ritratto di Mao sul muro. Sembrava quasi la casa del dottor Pedari.
Ma che cazzo vuoi? tra l'altro, allora diciamolo, tu per il compleanno mio mi hai regalato... Possiamo dirlo?
Dillo.
Tappeto con sì? Pino in segno nudo.
Chi ce l'hai nel mondo? Tu ce l'hai. Che cazzo vuoi?
Sai quanto vale fra 10 anni?
Dove l'hai messo?
Perché proprio io?
Tu lo mostri con orgoglio? Lo nascondi?
Certo, lo metto in campo. Come ne scendi letto ce l'ho.
Allora, ogni volta
magari
che scendi
un giorno
letto...
casco dal letto e mi ritrovo davanti sopra Pino in segno nudo.
Scusa, quindi quando ti accoppi nel letto a volte capita che qualcosa arrivi, certo, anche a Pino in segno?
Ma certo, voglio.
Vabbè, salutiamo Pino in segno.
Soprattutto quando... Vabbè.
Cosa?
niente.
Perché è un letto ad acqua, tu.
Bisogna andarlo a lavare, sicuramente.
Come tutto ciò che c'è in casa tua, in generale.
Vabbè
andiamo
non
avanti.
Entrate mai a casa di Pedari con una black light.
Non aprite quella porta. Sì, è agitata e cerca di spiegare tutto a Bursiko in fretta. La situazione è difficile. Il bambino non è lì perché sarebbe troppo pericoloso, ma è al sicuro in un altro luogo.
Non puoi restare qui, è pericoloso. Ormai tutti sapranno che c'è uno straniero nell'edificio. Devi andare, troverò un modo per rivederci.
3 giorni dopo, Bursiko torna, nonostante il rischio. Shi è visibilmente tesa quando apre la porta.
Non puoi restare, devi andare via.
Ma voglio sapere del bambino, è un mio diritto!
Shi, cedendo, lo fa entrare. Poi, come ricorda Bursiko, Shi estrae una fotografia in bianco e nero di un ragazzino di circa 2 o 3 anni, con tratti somiglianti a quelli di Bursiko. Shi gli mostra brevemente la foto, ma non gli permette di tenerla. Poi lo incita ad andarsene con una certa fretta. All'improvviso sentono delle grida fuori dalla porta. Shi, spaventata, apre. Decine di persone irrompono nel piccolo appartamento, urlando e puntando il dito contro Bursiko. Un uomo afferra una sveglia.
È una radio! Sono spie!
Automaticamente. È una radio sveglia e quindi sono spie. La folla si fa più minacciosa. Urlano!
Arrestateli!
Bursiko e la madre di Shi si trovano circondati nel salotto. Mentre Shi viene trascinata nella sua camera da letto. Circa un'ora dopo, 3 uomini in uniforme militare fanno il loro ingresso. Uno di loro parla francese, guarda un po', e si rivolge direttamente a Bursiko.
Cosa stai facendo qui?
Bursiko, pensando velocemente, cerca di formulare una risposta convincente.
Sono un amico del popolo cinese e un grande ammiratore della rivoluzione. Sono anche amico del compagno Shi Peipu, che ho incontrato durante il mio primo viaggio in Cina, quando lavoravo all'ambasciata di Francia. Mi ha insegnato i cambiamenti avvenuti nella grande rivoluzione culturale sotto il grande leader Mao.
L'uomo traduce per i suoi superiori. L'ufficiale annuisce seriamente.
Mao non è semplicemente il leader del paese. È il sole nel cielo alle 11 del mattino che illumina tutta la Cina e tutto il mondo.
Sì, sì, è il sole a mezzogiorno.
Hai capito, porta rispetto, eh?
Francese.
Viva la rivoluzione!
È il sole, Mao. Continuano a parlare per un po', sotto gli occhi attenti della folla. Bursiko inizia a sperare che tutto possa risolversi bene. Poi si rende conto che Shi è sparita.
Spero che la mia visita non abbia creato problemi al compagno Shi. Spero che qualcuno si prenda cura di lui.
Il popolo si prende sempre cura del popolo.
Francese di merda.
Non rompere i coglioni.
Fatti i cazzi tuoi.
Bursiko, agitato e preoccupato per le sorti di Shi, torna in bicicletta al complesso diplomatico. Il cuore pieno di terrore per quello che potrebbe essere successo a lei. Bursiko passa le giornate a vedere Shi attraverso i vetri delle fermate e dei mezzi pubblici. Scrive lettere che sa che non sarebbe saggio spedire. Un giorno, quando nessuno sembra guardarlo, gliene passa una. Una donna li vede e urla. E Bursiko fugge.
No.
Ah, quindi sì, l'hanno rilasciata?
Sì, però si vedono clandestinamente, appunto. Okay. Si vedono da lontano, attraverso, sai, tipo le fermate dei mezzi, si guardano da una parte all'altra.
Ok, ok.
E una volta hanno provato a mandarsi sta lettera, qualcuno li ha beccati, ha urlato ed è scappato.
Pensa che sbatta, oh. Questi tutti in paranoia per lo spionaggio.
Vabbè, però è più romantico tutto, no, sta cosa. Il fatto che è proibita la relazione tra di voi. In un clima di costante incertezza e ansia, Bursico inizia a credere che non avrà mai più l'opportunità di vedere Shipa e Pooh e il loro figlio. Ma all'improvviso, una giornata di primavera si rivela essere l'inizio di un nuovo capitolo. Il telefono nel suo appartamento squilla, e all'altro capo del filo c'è Shi.
Buone notizie! Ho ottenuto il permesso dal capo della mia unità presso l'associazione degli scrittori di incontrarci due volte alla settimana a casa mia per studiare i pensieri del presidente Mao.
Ah, oh, me coglioni!
Studiare i pensieri del presidente Mao.
Me coglioni è un altro modo per dire scopare. Quella sera Bursico si trova a casa di Shi, carico di emozioni contrastanti. Ha un desiderio profondo di parlare con lei, del loro bambino, di abbracciarla e condividere il peso di questi anni di separazione. Tuttavia la paura che nell'appartamento ci fossero microfoni nascosti o che i vicini potessero nuovamente irrompere a un certo punto lo trattiene. Così si siede di fronte a lei nel piccolo soggiorno a leggere Mao.
Abbiamo a cuore gli interessi del popolo e le sofferenze della grande maggioranza. I denti però, amore mio. E quando moriamo per il popolo è una morte degna. È così bello, così vero. Il presidente Mao è un poeta.
E poi lì,
esplosione. Oh, il presidente Mao è un poeta! Viva la rivoluzione!
Ma tu pensa se veramente questi, tutta sta situazione li faceva arrapare di brutto? Chiamami Nixon! Nixon!
Ping pong, ping pong, gioca ping pong con me.
Sai come Verdone, come si chiama sua sorella? Erza! Erza!
Chiama tua sorella!
Chiama tua sorella! Ecco, come si chiama il tuo presidente? Nixon! Nixon!
Nel corridoio del condominio, lontano dagli orecchi indiscreti, Bursico e Shi riescono a parlare un po' più liberamente, seppur con cautela. Bursico tenta di apprendere qualcosa sul loro bambino, ma Shi è riluttante.
Ah, Shi, dimmi del nostro bambino. Com'è che sta il nostro bambino?
È una storia triste, Bursico. Preferisco non parlarne ora.
Nelle settimane seguenti, tuttavia, Shi inizia a rivelare alcune informazioni.
Il bambino è nato l'estate dopo la tua partenza, il 12 agosto, il giorno del tuo compleanno, a tratti parzialmente europei.
Meno male, se no è preoccupante, scusa.
Beh, però son cazzi, perché durante la rivoluzione culturale, con l'aumento dell'ostilità verso gli stranieri, ho dovuto mandarlo lontano, a ovest, verso il confine russo, poco dopo la sua nascita ho dovuto farlo. È un luogo freddo, mi preoccupo per lui, ma non avevo altra scelta.
Bursico ascolta con il cuore pesante, consapevole della complessità del dolore che Shi sta affrontando. Due mesi dopo, Shi dà a Bursico un'altra notizia inaspettata.
Non sarò più la tua insegnante, un uomo del governo della città di Pechino prenderà il mio posto.
Ma porca puttana.
Quindi a suo stronzo mo gli tocca studiare Mao veramente.
La settimana successiva Bursico incontra il nuovo insegnante nella casa di Shi. L'uomo è magro, serio, sulla trentina e parla francese. Si presenta solamente con il cognome Kang e si congratula con Bursico per i progressi negli studi.
Mi chiamo Kang, le volevo esprimere tutti i miei complimenti per i suoi studi.
Mentre Bursico continua a frequentare le lezioni, il peso dell'assenza del figlio e l'incertezza sul futuro si fanno sentire sempre di più. La situazione politica complessa e l'incognita sulla sicurezza di Shi e del loro bambino rendono ogni giorno una sfida emotiva e mentale. Decide quindi di cercare di accontentare i cinesi offrendo loro qualcosa.
Forse potrei aiutare il popolo, tipo che so se per esempio vi facessi avere notizie dalla ambasciata.
Bursico è determinato. Lavorando in una delle ambasciate più importanti del Ministero degli Esteri francese, ha accesso a informazioni cruciali.
Ho accesso all'ufficio postale dove smisto il contenuto della valigia diplomatica. Lavoro anche nella sala degli archivi dove sono conservati i dispacci in entrata e in uscita dei diplomatici.
Ma pensa a te.
Controllo tutto.
Guarda un po' adesso cosa sta succedendo.
No, ma infatti una cosa importantissima ci dice questa storia, ma te la dico dopo sul fine puntata, vai.
Sebbene non abbia accesso agli archivi militari, Bursico è consapevole di avere accesso ad altri documenti di valore. I rapporti dei diplomatici francesi da Mosca e le informazioni sugli incontri tra il sottosegretario di Stato americano Marshall Green e l'ambasciatore francese Charles Luchet sono di particolare interesse per i cinesi e inizia quindi a portare segretamente i documenti a Kang, nascondendoli sotto la camicia o nella valigetta. Kang ne fa delle copie e poi gli restituisce. Inizialmente Bursicot si sente in colpa per le sue azioni, in conflitto con la sua educazione cattolica. Tuttavia, Bernard, il comunista internazionale, sente che le sue azioni siano giustificate.
Non è che tradisca il mio paese, sto solo agendo per un bene più grande, quello della mia famiglia.
Secondo voi stanno manipolando o che cosa sta succedendo? O è naturale?
Beh, adesso accadendo? Su questa storia specifica non è che lo possiamo ancora sapere, però questo mi fa pensare a una cosa. Questo qua, per una situazione veramente umana, cioè voler stare insieme a una persona, recuperare il figlio, cioè sta iniziando a fare la spia. Cioè noi siamo abituati a pensare che dietro queste cose ci siano sempre decisioni politiche o a certa gente crede anche che un gruppo di incappucciati qui adesso, poi ovviamente non è successo, lo sappiamo, perché non è successa una guerra fra la Cina e la Francia, però porca puttana, ti rendi conto della gravità della situazione? Solo perché l'umano è fatto così. Molte volte noi pensiamo che dietro alle cose che sono successe nella storia ci siano delle macro strutture, invece sono proprio degli errori umani.
Ma infatti nei sistemi di sicurezza l'anello debole è sempre l'uomo. Tipo i più grandi hacker non è che si mettono a creare programmi assurdi per rompere i sistemi di sicurezza. Cosa fanno? Alzano il telefono, chiamano uno che lavora dentro e in qualche modo riescono a estrapolare informazioni o la password e poi entrano. Questi sono gli hacker.
E se anche voi siete deboli e volete entrare nei nostri sistemi di sicurezza, fateci sapere se vi è piaciuta questa puntata. Scriveteci a nonapritequellapodcast@gmail.com o su Instagram iscrivendovi a nonapritequellapodcast. Le mail, i commenti e i vocali più interessanti vengono letti e ascoltati durante le nostre puntate. Per favore, mettete 5 stelle al podcast su Spotify e Apple Podcast. E ricordatevi inoltre di seguirci su Spotify cliccando il campanello, perché da poco si può flexare quanti follower uno c'ha e noi vogliamo farlo e veramente mortificare gli altri podcast, quindi seguiteci per ricevere una notifica anche quando pubblichiamo un nostro episodio, che tra l'altro succede in piena notte, quindi vi facciamo anche litigare col fidanzato o la fidanzata. Pedar, che messaggio hai scelto per questo episodio?
C'è una mail scritta da Maria.
Ciao ragazzi, Maria. Sono Maria. Ciao, ragazzi. E volevo dirvi di cambiare il disclaimer all'inizio.
Ciao ragazzi, sono Maria e vi scrivo da Trento. Volevo raccontarvi di un sogno piuttosto strano che ho fatto tempo fa. Sono al lavoro e ho un gran mal di testa, così decido di chiamare J-Ax per chiedergli se ha qualche droga da vendermi per farmi passare il mal di testa.
Cioè pure farmacista.
Tutti fanno così nei propri sogni, no?
Poco dopo lo incontro in un bar, sbarbato, cosa che mi ha inquietato abbastanza.
Inquieta di più vederlo con la barba invece, come durante la pandemia.
Madonna, fidati. Ti ricordi che roba? E mi
che schifo. Allora cerco di dimenticare.
Un uomo finito. E mi dà questa.
Che bella la malattia mentale.
Poco dopo lo incontro in un bar sbarbato e mi dà questa droga, che in sostanza non è altro che un topo morto essiccato.
Hai capito?
Pure ste zozze di fai.
Meglio pipparsi i topi morti il cazzo della puntata scuola.
A questo punto gli dico che non posso farcela a mangiare un topo morto essiccato e gli chiedo di darmi altro. Mi risponde che può darmi una bevanda a base di topo morto essiccato. Ancora sto topo. E qui finisce il sogno. Voi cosa ne pensate? Cosa sta cercando di dirmi il mio subconscio con questo sogno?
Perché anche gli ascoltatori ti chiedono tu cosa pensi.
No, tu qua non sei il narratore, ma è Maria, quindi puoi dirmi tu cosa ne pensi.
Finisci la lettera.
Aspetta. Tengo a precisare che non ho mai fatto uso di droghe, quindi il sogno non l'ho fatto sotto effetto di qualche strana sostanza. Siete grandi, ne approfitto per ringraziarvi delle grandi risate che mi fate fare. Un saluto, Maria.
Cosa ne pensi tu di questa
cosa? Sarebbe l'odio verso la madre, come sempre.
Sì, eh?
Mommy issues.
È sempre mommy issues, sì. Sì.
La madre.
No, qua anche perché sei tu che continui a dire che io sono l'Alberto Angela delle droghe, quindi tutti mi associano ormai con le droghe, non ne faccio uso da decenni che non tocco nulla, cioè ancora devo avere questo.
C'ho la risposta. La gente molto spesso usa il podcast nostro e anche gli altri per addormentarsi. Quindi noi entriamo nel subconscio delle persone. Io quando dico che tu sei Alberto Angela della droga, la gente poi ci crede, diventano degli automi e pensano a queste cose. Quindi hanno sognato, io ti dicevo sta cosa. Questa è la risposta.
Vabbè, ma allora se la gente ci ascolta mentre entra nella fase REM, potremmo influenzare anche le decisioni politiche di questo paese, come voteranno alle prossime elezioni.
Prova.
Streammate tutti i dischi degli articolo 31 e sarete felici. Streammate i dischi degli articolo 31 e sarete felici.
Continuate a dormire.
Scopate. Vi si allunga il cazzo. Vi si allunga il cazzo se streammate i dischi.
Ragazzi, concedetevi al dottor Pedari.
La prima parte del caso Bursicò finisce qui. Tra l'altro, una bella serie TV romantica, sì, finora qui. Ricordatevi di abbonarvi al nostro Patreon su patreon.com/NAQP. E se volete ascoltare la puntata bonus del lunedì per i ricchi. Per tutti voi poveri, ci vediamo la settimana prossima per una nuova puntata. Ave Satana!
Non aprite quella podcast è una serie sviluppata con Spotify Studios e prodotta da Willy Lorbo, scritta da Matteo Lenardon, produttore esecutivo J-Ax, sound design e musiche Diego Spitale. Ascolta il Rap Cup di Pedar dalla puntata che hai appena ascoltato andando su Instagram all'indirizzo Non aprite quella podcast. Ave Satana.